Cari amici, abbiamo visto l'ultima volta ciò che succede nel corso della sesta tromba e abbiamo visto che c'è un legame con il testo che si trova alla fine del capitolo 11 del libro di Daniele, dove è descritta una guerra tra il re del nord e il re del sud. Abbiamo capito che questa guerra è anche l'ultimo appello prima della fine del servizio di Cristo nel santuario. Ebbene, nel tempo destinato a questa tromba, c'è ancora un ultimo richiamo, l'ultimo appello. Ed è ciò che esamineremo con la lettura del decimo capitolo, in cui vedremo cosa succede con il libretto. Vi invito quindi a leggere in Apocalisse 10, versetti da 1 a 11. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. La sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce come un leone ruggente e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: «Sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere». Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: «Vai, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Io andai dall'angelo, dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: «Prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi fu detto: «È necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re». Questo testo suscita numerose domande. Chi è quest'angelo avvolto in una nube? Che cosa contiene il libro? Perché succede questo in questo momento? Che cosa dicono i sette tuoni, il cui contenuto Giovanni non è autorizzato a riportare? Ebbene, tante altre domande. Cerchiamo allora di risolvere questi problemi uno alla volta e cominciamo cercando di capire chi è l'angelo che si tiene lì avvolto in una nube. Il popolo di Israele era accompagnato da una nube durante la traversata del deserto. La sua descrizione è assai frequente. Una di esse è quella che troviamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 13 e al versetto 21. Il Signore andava avanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Così questa colonna serviva di luce durante la notte, proteggeva il popolo dal sole durante il giorno. Era una guida ed era l'Eterno che la occupava. Leggiamo un altro testo, forse più suggestivo, concernente il dono della legge a Mosè e al suo popolo. Lo troviamo sempre in Esodo, al capitolo 19 e al versetto 9. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Credo che bisogna avvicinare questi due testi, poiché come Mosè sale sulla montagna per ricevere le tavole della legge, così Giovanni si avvicina a questo personaggio, e si capisce che si tratta di Gesù, per ricevere da lui il libretto aperto. Il secondo elemento che ci permette di riconoscere questo personaggio è l'arcobaleno, segno del patto stabilito ai tempi di Noè, alla fine del diluvio. Ma questo arcobaleno l'abbiamo già visto all'inizio del giudizio. Vi ricordate al capitolo 4 e al versetto 3? Già se ne parlava. E se ne parla ora al momento in cui ci si avvicina alla conclusione di questo giudizio. Leggiamo insieme Apocalisse capitolo 4 versetto 3. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. La presenza dell'arcobaleno all'inizio del giudizio, al capitolo 4 e alla fine del capitolo 10 e 11, ci indica chiaramente che questo giudizio avviene in realtà sotto il segno del patto, poiché è il giudizio della casa di Dio. Questo giudizio deve decidere per ognuno se deve essere escluso dal giudizio definitivo che si svolgerà dopo, o se invece dovrà presenziare a questo tribunale. Siamo quindi proprio nel giudizio della casa di Dio. Un'altra caratteristica è il viso di questo personaggio. Ha la faccia come il sole. Questa caratteristica l'abbiamo già incontrata a più riprese. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17 e al versetto 2. E fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Inutile dire che si tratta di Gesù. E se avessimo bisogno di convincerci maggiormente, avremmo il testo della visione inaugurale, la prima visione nell'Apocalisse, che troviamo al primo capitolo e al versetto 16, e che riguarda manifestamente Gesù, anche qui con la faccia come il sole. Nella sua mano destra teneva sette stelle, Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Terzo elemento, quindi, che ci porta a pensare che questo personaggio, quest'angelo, non è altri che Gesù. E un'ultima caratteristica ce lo conferma. Ha i suoi piedi come colonne di fuoco, come bronzo incandescente, caratteristica già presente nella descrizione in Apocalisse 1,15. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Ma troviamo la stessa caratteristica nel libro del profeta Daniele, al capitolo 10 e al versetto 6. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il rame splendente, e il suono della voce era come il rumore di una moltitudine. Cominciamo a capire chi è questo personaggio che ritroviamo nei libri dei profeti Daniele ed Ezechiele, ed ora del profeta Giovanni, nell'Apocalisse. Si tratta di Gesù, ma possiamo chiederci come mai si presenta come un angelo. In realtà è il campo degli angeli, e quando viene chiamato Michele lo si chiama arcangelo, che in greco significa capo degli angeli. Quando si parla dell'arcangelo Michele si parla di Gesù. Vorrei ora affrontare una seconda domanda. Che cos'è questo libretto? Questo libretto è nella mano di quest'angelo che pone il piede destro sul mare e quello sinistro sulla terra. Si può intravedere in questo l'espressione di un'autorità universale. Spero di mostrarvi, forse non subito, ma in un prossimo incontro, che ci può essere anche un altro significato. Lasciamo però da parte per il momento questo aspetto. Questo personaggio ruggisce come un leone. Che significato può avere questo? Certo, conosciamo questo personaggio come il leone della tribù di Giuda, ma il fatto di essere ruggente ha un significato ben preciso. Vi invito a scoprirlo in Geremia, al capitolo 25 e ai versetti 30 e 31. Tu profetizza loro tutte queste cose e di loro: il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione, egli ruggisce con potenza contro il suo territorio. Un grido come quello dei pestatori d'uva arriva a tutti gli abitanti della terra. Il rumore giunge fino alle estremità della terra, poiché il Signore ha una lite con le nazioni. Egli entra in giudizio contro ogni carne, gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore. Quindi, quando il Signore ruggisce, significa che è in lite, in giudizio con tutti i popoli, e pone gli empi in balia della spada. Allora questi ruggiti costituiscono anche un ultimo appello. Ora dobbiamo parlare dei sette tuoni che vengono citati nel Salmo 29 come la voce di Dio. Leggiamo. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. Questo testo ci indica già che Dio ha una voce che tuona. Immaginatevi sette tuoni, è la pienezza della potenza e possiamo certamente pensare che si tratti della voce di Dio. Ma ciò che c'è di interessante in questo testo è che la voce del Signore viene evocata 7 volte. Leggiamo tutto il Salmo e contiamo quante volte viene menzionata la voce del Signore. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama: «Gloria! Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre». Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo, dandogli pace. Così, in un momento di disperazione, di grandi difficoltà per il popolo di Dio, la voce del Signore tuona e rimbomba. E questo tuono si ha per soccorrere il popolo di Dio. Certamente è per annunciare delle cose che a Giovanni è proibito scrivere. Possiamo chiederci il perché di questa proibizione. A che cosa serve sapere che i 7 tuoni hanno parlato, se non per dirci che si sta per realizzare questa profezia? Dio parlerà. Ci sarà quindi una rivelazione particolare da parte di Dio per quei momenti. Continuando la lettura del nostro testo, troviamo altri elementi interessanti. Sigilla le cose che i 7 tuoni hanno dette, non le scrivere. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo. Ci troviamo davanti a una scena assai rara nella parola di Dio. Un angelo che alza la mano e giura e dice delle cose molto importanti. In tutta la Bibbia ci sono solo 2 scene che parlano di questo, quella qui descritta e quella che si trova nel libro di Daniele, al capitolo 12, versetti da 4 a 7, che ora leggiamo. Tu, Daniele, tieni nascoste queste cose e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Poi io, Daniele, guardai ed ecco altri 2 uomini in piedi, l'uno su questa sponda del fiume e l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: «Quando sarà la fine di queste cose straordinarie?» Udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: «Questo durerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno». Ecco quindi 2 scene che ci presentano lo stesso personaggio. E adesso dobbiamo cercare di capire cosa ci dice il libretto. Abbiamo nel libro di Daniele un messaggio a lui dato che deve restare sigillato fino al tempo della fine, ma che poi molti lo studieranno e la conoscenza aumenterà. E poi in Apocalisse si parla di un libretto aperto, quindi non più sigillato, pronto a essere consumato. E d'altronde Giovanni viene invitato a consumarlo, Ma dopo, che cosa viene detto? Bisogna che tu profetizzi su molti popoli, nazioni, lingue e re.
Dont on sait qu'elle sera ouverte plus tard, Jean la découvre. Plus exactement, Jean...
Ossia, Giovanni rappresenta il popolo che lo scoprirà proprio alla fine. Di conseguenza, si tratta di una profezia che non ha ancora detto la sua parola, che non si è ancora svelata, che è ancora da scoprire. Quindi non aspettatevi che vi riveli il mistero. Non sappiamo nulla, se non che un giorno verrà rivelato e sarà il supporto dell'ultimissima predicazione. Al momento in cui si situa questa profezia, negli ultimissimi istanti del servizio di Gesù nel santuario, Dio dà ancora, nella sua bontà, un'ultima rivelazione, un ultimo appello, un'ultima occasione per rivolgersi a Lui. E lo farà tramite un popolo profeta. Ma non si tratta del popolo di cui abbiamo già parlato? I 144.000 o la gran folla? Questo popolo, fino alla fine, dovrà dare un messaggio chiaro e semplice. Malgrado le difficoltà, ma i tuoni che si faranno sentire dicono: Dio è con te e in tutte le tue difficoltà Dio assicura di essere accanto al suo popolo.